Se credete possiamo cominciare. Allora mi presento, mi chiamo Ruggero Zanin e insegno filosofia e storia al liceo Giordano Bruno di Mestre e collaboro oramai da qualche anno con Maria Giacometti per questi percorsi di filosofia. E questa sera allora Cartesio, René Descartes, latinizzato Cartesio, che è di Cartesio soprattutto un libro, un'opera, anche perché mi interessa forse che in qualche modo si affronti anche la lettura di un pensatore attraverso un'opera che è tra l'altro un'opera tutto sommato piccolina. Qui la vedete, sono 50 pagine perché qui c'è la versione a fronte, ed è il discorso sul metodo, una delle opere di filosofia più celebri, ma è anche un'opera di filosofia relativamente facile, nel senso che a partire dal titolo discorso non vuole essere un trattato. Il discorso voleva dire qualche cosa che poteva essere seguito anche senza aver sotto mano il testo, anche se questo testo è stato pubblicato. E tutto sommato il discorso vuol dire anche che dovrebbe restare, come dire, nell'ambito di una serata, perché un discorso lo si fa per intero. Certo, dobbiamo considerare che forse nel 600 gli uomini e le donne erano più abituate a tempi dilatati, no? Si andava in chiesa e magari la predica poteva durare un paio d'ore, almeno queste sono le indicazioni che possiamo ricavare dai testi che abbiamo delle prediche del tempo. Quindi, ecco, quando parliamo di discorso intendiamo qualcosa del genere. Anche se lo stesso Cartesio dice: se mi sembra troppo lungo da essere affrontato in una volta sola, bene, io ve lo divido in 6 parti. E quindi ci sono 6 parti di questo discorso sul metodo che hanno una loro, come dire, integrità, originalità, cioè la divisione non è fatta a caso, non è arbitraria. Ecco, quando parliamo di Cartesio parliamo di uno dei grandi filosofi del pensiero occidentale, anche se in realtà Cartesio, come dire, ha fatto di tutto per evitare di diventare famoso. Tutto sommato ha scritto molto poco. Chi volesse affrontare le opere di Cartesio, beh, basta un volume come questo. E tra l'altro di queste opere una buona metà non è stata pubblicata in vita da Cartesio. Cartesio è un uomo tranquillo, ecco, questo potremmo dire come indicazione rispetto alla sua figura, e lo dice anche alla fine di questo discorso sul metodo. Dice così: benché io non nutra eccessivo amore per la gloria, o addirittura, se posso osare dirlo, la odi in quanto la giudico contraria alla tranquillità che apprezzo sopra ogni cosa, tuttavia non ho mai tentato di nascondere le mie azioni come se fossero delitti, né ho fatto uso di grandi precauzioni per restare sconosciuto. Quindi è un uomo tranquillo che però è riuscito a riempire con queste sue opere, relativamente poche dicono, è riuscito a riempire il pensiero moderno. Probabilmente è lui che avvia il pensiero moderno dal punto di vista filosofico, e diventando così uno degli autori più citati, più famosi, e che ha lasciato un segno indelebile e decisivo. Io direi che con Cartesio è iniziato un sogno, uno dei più grandi sogni della cultura occidentale, e cioè quello di costruire un'architettura di pensiero, un'architettura razionale assolutamente perfetta, un'architettura che potesse racchiudere in sé l'intera realtà, dimostrando che questa realtà segue una logica profonda e questo pensiero è la trasposizione di questa logica, che è la logica di Dio. Come dire, Einstein a un certo punto dirà: ecco, io ho voluto guardare le carte di Dio. Ecco, Cartesio in qualche modo ha voluto avviare quello che è un grande sogno della cultura occidentale, e cioè in qualche modo riscrivere le carte di Dio, mostrarne la logica profonda, la logica perfetta, la ragione, la razionalità assoluta. Questo è stato Cartesio, e questo è stato appunto il sogno che il pensiero occidentale ha inseguito, direi, fino al Novecento. Ancora alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, grandi matematici come Hilbert in Germania immaginavano questa possibilità, cioè la possibilità di costruire una architettura assoluta dal punto di vista della razionalità del pensiero. E quindi, da questo punto di vista, Cartesio rappresenta una delle guide. Certo, oggi quel sogno in qualche modo è crollato. Qualcuno dice: ecco, siamo orfani di quella razionalità. Qualcuno invece dice: ecco, ci siamo liberati da una gabbia. In ogni caso, che noi stiamo da una parte o dall'altra rispetto a questo giudizio, comunque Cartesio sta lì come colui che ha dato inizio a questo percorso, a questo sentiero, che oggi forse non ci appartiene più. Ma non è che non ci appartenga più perché abbiamo risolto in altra maniera i problemi sollevati da Cartesio, perché ci troviamo di fronte a una impossibilità di costruire quell'architettura. Ma sulle rovine di quel palazzo non abbiamo costruito nulla, se no delle capanne precarie in cui abitiamo, no? Noi abitiamo tutto sommato in capanne, non più in cattedrali o in grandi architetture. Perché il pensiero del Novecento è il pensiero della crisi, e da quella crisi non siamo anche usciti. Però confrontarci con Cartesio significa confrontarci con, come dire, il nostro pensiero nascosto, il nostro pensiero, o le nostre aspettative, o i nostri sogni, insomma, profondi. Questo è Cartesio. Cartesio che, ripeto, è un uomo tranquillo, e che quando gli arriva la notizia della condanna di Galileo, siamo nel 1633, Cartesio ha una quarantina d'anni, quando gli arriva la notizia appunto della condanna di Galileo, rinuncia a pubblicare due opere che aveva già finito, terminato, e cioè Il mondo e l'uomo, due trattati, uno sulla fisica del mondo e l'altro appunto su come è fatto l'uomo dal punto di vista della sua fisiologia anche. E sarà interessante magari richiamare questo elemento. Difatti lo dice sempre nel discorso, dice: pertanto tre anni or sono, quindi siamo tre anni dopo la condanna di Galileo, 33, quindi qualcosa come viene pubblicato nel 37 questo scritto. Pertanto tre anni or sono ero arrivato alla fine del trattato in cui sono contenute tutte le cose che ho esposto qui a grandi linee, e cominciavo a rivederlo per affinarlo alle stampe, quando appresi che persone per cui nutro particolare rispetto e la cui autorità non pesa sulle mie azioni meno di quanto la mia ragione non pesi sui miei pensieri, avevano disapprovato un'opinione in materia di fisica pubblicata poco prima da altri, e questi altri appunto Galileo. Ne voglio dire che io la dividessi, ma solo che prima della loro censura non vi avevo rilevato nulla che potessi immaginare pregiudizievole per la religione e per lo Stato, Nulla quindi mi avrebbe impedito di esprimerla nei miei scritti, se per via di ragione me ne fossi persuaso. Ciò mi fece temere che anche tra le mie opinioni ve ne fosse qualcuna in cui mi fossi sbagliato, nonostante la gran cura che sempre ho posto nel non dare credito a novità di cui non avessi dimostrazioni certissime, e nel non inserirne nei miei scritti nessuna che potesse volgersi in danno di qualcuno. È bastato questo per obbligarmi a modificare la mia decisione di pubblicare le mie teorie. E quindi decide di non pubblicare questo trattato, e decide però di pubblicare tre brevi scritti, di cui appunto il discorso sul metodo è l'introduzione. Il discorso sul metodo porta come titolo completo, eccolo qui, il discorso sul metodo per ben condurre la propria ragione e cercare la verità delle scienze. In più, oltre a questo discorso sul metodo, c'è la diottrica, le meteore e la geometria, che sono dei saggi, cioè, come dire, dei modi di mostrare come questo metodo funzioni. E quindi pubblica questo metodo come prefazione a queste tre operine che in qualche modo richiamano l'opera maggiore. E in questo discorso è scritto in francese proprio perché aveva un intento divulgativo, proprio perché intendeva rivolgersi a un pubblico ampio, vasto. E quindi in questo discorso sul metodo noi troviamo la ricerca condensata del pensiero di Cartesio, raccontata però in modo discorsivo, e quindi con una buona capacità anche di arrivare alle persone, non dico incolte, ma comunque non proprio acculturate come poteva essere Cartesio, che un fatto di cultura ne aveva parecchie. Ma ecco, quello che è interessante anche è che in questo discorso lui in qualche modo racconta anche se stesso, e quindi è un discorso sul metodo, ma è anche una sua biografia, una biografia raccontata appunto da una persona tranquilla che, avendo raggiunto appunto una condizione di pacificazione dopo aver fatto le sue esperienze, intende qui anche raccontarci come è arrivato a scrivere questo discorso. E la cosa interessante, perché lui dice: non mi propongo di insegnare qui il metodo che ciascuno deve seguire per ben guidare la propria ragione, ma solo di far vedere in che modo ho cercato di guidare la mia, proponendo io questo scritto solo come una storia, histoire, o se preferite come una favola, fable, in cui in mezzo ad alcuni esempi da imitare se ne troveranno forse molti altri che si avrà ragione di non seguire. Spero che esso sarà utile a qualcuno e a nessuno nocivo, e che tutti mi saranno grati della mia franchezza. Quindi quello che è una delle opere decisive del pensiero occidentale viene presentata dal suo autore come una storia, una favola. Naturalmente noi dobbiamo fare la tara, sappiamo benissimo che la falsa modestia trabocca da molti testi, no, di autori importanti. Però è importante considerare questo, e cioè Cartesio non ci pone di fronte un trattato ponderoso, un trattato in cui appunto dover seguirlo in chissà quali meandri della ricerca filosofica. No, lui ci pone di fronte una storia, una favola, e se noi vogliamo la seguiamo, altrimenti lasciamo perdere. E cosa racconta questa favola? Beh, inizia la prima parte, poi riprenderemo proprio l'incipit, ma inizia raccontando quella che è l'esperienza di Cartesio nella ricerca della sua cultura, e quindi le sue esperienze di ragazzo che studia in un collegio di gesuiti, allora potremmo dire una delle massime istituzioni educative in Francia, ci racconta di un ragazzo estremamente versato in tutte le discipline, ma che a un certo punto non è più soddisfatto di quello che sta facendo e quindi vuole ricercare qualche cosa che sia al di là anche dei libri. E dunque per alcuni anni si mette a viaggiare. Allora possiamo dire che nel 600 o forse il secolo prima viaggiare era un modo per fare la propria cultura, il Grand Tour, no? Che prevedeva anche il viaggio in Italia, no? Era un elemento fondamentale, diciamo, della culturazione di un giovane che apparteneva alla nobiltà, piccola nobiltà, ma comunque di un giovane che aveva delle speranze nel suo futuro. E appunto lui dice: non appena l'età mi permise di sottrarmi alla tutela dei miei insegnanti, abbandonai del tutto lo studio delle lettere e, decidendo di non andare cercando altra scienza se non quella che avrei potuto trovare in me stesso o nel gran libro del mondo, impiegai il resto della mia giovinezza a viaggiare, a vedere con i miei occhi le corti e gli eserciti, a frequentare persone diverse per temperamento e condizione, a raccogliere esperienze diverse, a mettere alla prova me stesso nelle occasioni che la sorte mi proponeva e in ogni circostanza a riflettere sulle situazioni che si presentavano in modo tale da poterne trarre un profitto. Perché mi pareva di poter trovare molta più verità nei ragionamenti che ognuno fa a proposito delle cose che gli stanno a cuore e i cui esiti, se il suo giudizio è sbagliato, devono piuttosto ritorcersi contro di lui, che non in quelli che un uomo di lettere fa standosene nel proprio studio, a proposito di speculazioni prive di conseguenze. Speculazioni prive di conseguenze. È il mondo di carta che non gli va più. Il mondo di carta di cui parlava Galileo, no? In qualche modo dobbiamo andare a guardare il mondo nella sua realtà. Non ci possiamo accontentare del mondo di carta, dobbiamo uscire dai libri. Il pericolo, ed è segnalato tra l'altro in questo discorso, il pericolo altrimenti è quello di finire come chi? È come il protagonista di un romanzo che proprio in quegli anni era stato pubblicato in due parti, il Don Chisciotte della Mancia. Il primo romanzo moderno, grandissimo, in cui appunto questo piccolo idalgo, piccolo nobile, alla maniera di Cartesio, come ceto sociale, sarà così infarcita la testa di libri, ma quelli erano i libri dei paladini, no? Dei grandi guerrieri, no? Della cristianità, sarà così infarcita la testa di quei libri che a un certo punto aveva perso il senno, aveva perso il buon senso. Ed era andato lui a girare per il mondo, ma credendo di essere ancora una volta lui un paladino, no? Uno di quegli eroi. Quindi Cartesio su questo sta bene attento, perché a un certo punto dice: e avevo sempre un immenso desiderio di imparare a distinguere il vero dal falso, per vedere chiaro nelle mie azioni e procedere sicuro nel cammino della vita. Ma dopo aver dedicato alcuni anni a studiare così il libro del mondo e a sforzarmi di acquistare una certa esperienza, un giorno presi la decisione di studiare me stesso e di impiegare tutte le risorse del mio ingegno nella scelta delle strade da seguire. Ci riuscì molto meglio, mi pare, che se non mi fossi mai allontanato dal mio paese e dai miei libri. Quindi allora è un percorso, un viaggio, quello di Cartesio, che appunto comincia sui libri, però a un certo punto trova, come dire, insoddisfazione nei libri e dunque la necessità di uscire per strada, come dire, on the road, andare fuori per il mondo, guardare il libro del mondo. Però a un certo punto anche lì andare in giro per il mondo alla ricerca di che cosa non è possibile, bisogna fermarsi e ritornare in qualche modo a guardare dove? Non nei libri, in se stesso. Ecco, questo è, come dire, il lascito del Rinascimento, perché in qualche modo nessuno degli autori antichi avrebbe potuto scrivere qualcosa del genere. Certo, Socrate dice conosci te stesso, ma lì è un'altra questione, e qui è proprio un rivolgersi dentro di sé, non alla ricerca dell'uomo, ma guardando se stesso. E qui dietro c'è la grande lezione, mettiamo, di Montaigne, cioè di un grande uomo del Rinascimento, di un grande pensatore del Rinascimento, anche lui aveva pubblicato pochissimo, ma comunque uno di quelle grandi menti che ci dicevano non cercare l'uomo in quanto tale, la sua essenza, guarda dentro te stesso, prova a assaggiare dentro di te, parti di lì e poi guarda dove arrivare, no? Che è la strada maestra che hanno seguito appunto i grandi pensatori, ma direi che è la strada maestra che seguiamo ancora noi oggi, nel senso di voler ricercare dentro di noi in qualche modo quel punto d'appoggio su cui costruire, se riusciamo, qualche cosa. Ma quel dentro di noi è un noi molto privato, molto personale. E però la magia è che poi, andando alla ricerca dentro se stessi, ci ritroviamo tutti in qualche modo, no? In queste esperienze così personali tutti ci possiamo riconoscere. E in Carteggio in qualche modo ci riconosciamo. Quindi è una storia di un viaggio, di un percorso quella che fa Carteggio. Ed è la storia che, abbiamo detto, apre il pensiero moderno dal punto di vista filosofico. Dal punto di vista culturale in genere, il pensiero moderno, ha diverse matrici. Una è sicuramente il Rinascimento, cioè la centralità dell'uomo, il ritornare a guardare l'uomo dove, dopo aver in qualche modo cercato di vedere anche l'uomo in Dio. Ma a questo punto il Rinascimento dice, proviamo a guardare l'uomo guardando l'uomo veramente. E questo vale anche per le esperienze religiose, perché gli anni in cui vive Carteggio sono anche gli anni delle guerre di religione, e lui le ha attraversate queste guerre, perché in una di queste sue esperienze per il mondo lui si mette a fare il soldato, l'ufficiale, in quella guerra che attraversa l'Europa per 30 anni e che è appunto la guerra dei 30 anni. E poi appunto nel corso di questa guerra arriva in quello che allora era il paese più libero, per un uomo tranquillo il massimo, che era l'Olanda, e lì si ferma e lì pubblica appunto queste sue opere. Ecco, anche dal punto di vista religioso la modernità nasce in questi anni, soprattutto nel pensiero religioso della Riforma, nel pensiero calvinista, per esempio, in un pensiero che ancora una volta non si rivolge al popolo di Dio, perché questa è la religiosità medievale, e si rivolge a ogni singolo e ognuno deve guardare dentro se stessi. È un problema di salvezza che riguarda me, non il popolo, riguarda ognuno di noi. Ecco, ancora una volta il riferimento all'introspezione, che nel calvinismo, o nelle sue tra virgolette traduzioni vicino a Cartesio, poco più giovane possiamo metterci Pascal con il suo giansenismo, con la sua appunto religiosità molto introspettiva, non quella dei gesuiti, no? tutta esteriorità, le processioni, i bei palazzi, gli altari stupendi, le chiese ricchissime, in cui in qualche modo perdersi. No, il calvinismo o il giansenismo vogliono che uno guardi dentro se stesso, senza alcun orpello, senza alcuna manifestazione esteriore, ed è questo che in qualche modo ci porta a queste meditazioni. Non che Carteggio sia un calvinista, Lui lo dice dovendo darmi una morale. La prima regola è quella che, visto che sono nato cattolico, resto cattolico. Però non c'è un grande trasporto, come dire, no? È proprio una presa di posizione in un modo tranquillo. Pensiero moderno allora, quindi Rinascimento, Riforma e poi Scienza, la rivoluzione scientifica, di cui Cartesio non è, come dire, un uditore. Cartesio è un protagonista. Quel suo trattato doveva essere in qualche modo un apporto ulteriore a quella rivoluzione scientifica che si stava costruendo e che in quel momento aveva avuto una battuta d'arresto proprio per la condanna di Galileo, no? La condanna di quella famosa opera, di quel dialogo sopra i due massimi sistemi, no? E quindi Cartesio rinuncia a pubblicare. Chi concluderà questo percorso sarà Newton, ma Newton in un altro paese, ancora una volta in uno di quei paesi liberi che proprio nel 600 si stanno costruendo, l'Olanda e l'Inghilterra. L'Inghilterra dopo una guerra civile, dopo la cosiddetta gloriosa rivoluzione alla fine del 600. Quindi la rivoluzione scientifica è per Cartesio il pane quotidiano. Lui scrive di fisica, lui scrive di matematica, ma lui ha inventato la matematica moderna e l'analisi è sua. E perché, come dire, può far paura questo pensiero scientifico? Ma provate a abbracciare gli assi cartesiani e si apre davanti a voi l'infinito. Quegli assi non hanno termine. Una volta che io traccio quei due assi, ho in qualche modo disegnato l'infinito. L'infinito che fa paura agli uomini di tradizione, fa così paura che sulla questione dell'infinito, non solo su quello, ma certo sulla questione dell'infinito si poteva andare sul luogo Giordano Bruno. Cartesio dunque è uno dei protagonisti della rivoluzione scientifica moderna. Però non è questo ancora il suo apporto decisivo. Basterebbe, ma il suo apporto ancora più decisivo al pensiero è entrare nel merito di quella che è la questione, direi, fondamentale di tutta la filosofia moderna e che potremmo in qualche modo risolvere in questo problema, cioè il problema che c'è nel rapporto tra la certezza e la verità. Allora, il problema è quello della verità. Così è nato il pensiero filosofico. Sì, però dire verità non è facile. Intanto la verità è sempre una relazione, indica sempre una relazione. E la relazione è ridotta all'osso. La relazione tra un soggetto e un oggetto. E cioè, quando io parlo di verità, intendo la convinzione che ha un soggetto giudicante, mettiamo l'uomo, rispetto a una realtà che è fuori di me e che io pretendo di poter rappresentare nella maniera più univoca e precisa. Però Cartesio si chiede, una cosa è la tua certezza, e cioè quello che tu pensi essere vero, e un'altra cosa è la verità dell'oggettiva, della realtà che sta fuori di me. Allora, come possiamo mettere insieme questi due termini? Gli antichi non ci avevano pensato, nel senso che gli antichi, come dire, erano convinti che il pensiero fosse naturalmente in grado di rappresentare in modo preciso, naturalmente se seguivi certe regole, quella che era la realtà oggettiva. E invece la modernità si apre proprio su questa questione, cioè sul problema se è possibile da parte di un soggetto rappresentare ciò che è fuori di lui e che è appunto un oggetto in sé, quella che Kant chiamerà Ding an sich, la cosa in sé. È perché lì Kant, seguendo Cartesio, ci viene a proporre proprio questo problema. Questo libro è sempre un libro per me, ma il libro in sé, la realtà del mondo in sé, come faccio a indicarla? Nell'antichità qualcuno aveva sollevato il problema, ed erano i sofisti. Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose, dunque è l'uomo che giudica, ma dunque il mio giudizio, qualsiasi esso sia, è la verità. Io vedo questo foglio giallo, tu lo vedi bianco, bene, è giallo e bianco insieme, ma è giallo e bianco perché ciascuno è giudice della verità. È il relativismo questo. Ognuno pensa come crede e l'opinione di ciascuno coincide con la verità. Quello che possiamo fare è convincere gli altri che la mia verità è meglio della loro. È quello che fanno i politici. Convincere gli altri che questa verità è quella che è più utile a tutti. Erano stati sofisti, ma i sofisti, lo sappiamo, sono stati letteralmente massacrati da delle macchine da guerra del pensiero, Tiger Tank li chiamano, no, proprio dei carri armati del pensiero, Socrate, Platone e Aristotele, dopo, basta, quel relativismo è sparito. E però ogni tanto, come dire, ritorna questo retropensiero, ma siamo proprio sicuri che quello che, di cui io sono certo, si corrisponda alla realtà, corrisponda alla verità delle cose? Questo è il problema che si pone Cartesio. E allora Cartesio dice, per poter risolvere questo problema abbiamo bisogno di fondarci su un metodo. Dobbiamo cioè avere uno strumento, metodo significa sostanzialmente questo, uno strumento che ci permetta di condurre la nostra mente in modo da poter raggiungere la verità senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Da dove ricava questo impegno Cartesio? Ancora una volta lui fa riferimento alla sua esperienza e dice: quando ero più giovane mi ero dedicato un po', fra le altre parti della filosofia, alla logica e fra quelle della matematica all'analisi dei geometri e all'algebra. Allora lui ricorda dunque la sua esperienza di studio, tra tutte le scienze da lui avvicinate, affrontate, beh, queste tre gli parevano le più solide dal punto di vista di un metodo. E dunque decide, dice, da questo fui tratto a pensare che bisognava cercare un altro metodo che avesse i pregi dei tre precedenti, perché nessuna di queste tre discipline, la logica, l'analisi geometrica e l'algebra, gli sembravano ciascuna di per sé sufficienti a indicare un metodo. E dunque allora lui prende queste tre discipline, però ne vuole ricavare un metodo nuovo da queste tre. E come la molteplicità delle leggi, dice, offre spesso una scusa ai vizi, lo sappiamo bene noi, no? Che avendo 50.000 leggi sappiamo che non vengono seguite. Allora, e come la molteplicità delle leggi offre spesso una scusa ai vizi, di modo che uno Stato risulta molto meglio organizzato quando, avendone pochissime, le vede osservate col massimo scrupolo, così in luogo della congerie di regole di cui la logica si compone, ritenni che mi sarebbero bastate le quattro seguenti, purché prendessero prendessi la ferma e costante decisione di non mancare di osservarle neppure una volta. E allora ecco le quattro regole del metodo, che tra l'altro poi possono essere ricondotte tutte, come vedremo, alla prima. E dice, la prima era di non accogliere mai come vera nessuna cosa che non conoscessi evidentemente per tale. Ossia evitare con cura la precipitazione e la prevenzione, giudicando esclusivamente di ciò che si presentasse alla mia mente in modo così chiaro e distinto da non offrire alcuna occasione di essere revocato in dubbio. Qui abbiamo sei parole chiave, tre in una direzione e tre nell'altra, tre che indicano la bontà del metodo da seguire, tre che indicano invece l'opposto. Le tre parole chiave sono evidenza, chiaro e distinto. Allora, questa è, la chiamiamo, la regola dell'evidenza, e cioè non ritenere nulla per vero che non sia di per sé evidente. Però uno gli chiede, evidente cosa vuol dire? Chiaro e distinto. Chiaro in sé, in modo che non ci possa essere dubbio, e distinto da ogni altra cosa. E le tre parole invece in opposizione sono precipitazione, prevenzione, dubbio. Quindi la prima regola del metodo è la regola dell'evidenza. E una cosa è evidente quando è di per sé chiara e distinta. Seconda regola. Dividere ciascuna delle difficoltà che esaminavo in quante più parti era possibile in vista di una migliore soluzione. Allora, io ho sempre a che fare con problemi complessi, bene, devo dividere questo problema complesso nelle parti costituenti. Quando mi fermo? Quando arrivo a ciascun passaggio che è di per sé evidente. È quello che facciamo in matematica. Quando dobbiamo risolvere un'equazione, dividiamo questa equazione in modo che tutti i passaggi ci siano chiari e ciascun passaggio è distinto da ogni altro. Bene, tutti i passaggi sono chiari e distinti, evidenti. Terza, imporre ai miei pensieri un ordine. Cominciando dagli oggetti più semplici e più facili da conoscersi, per risalire un po' alla volta, come per gradi, alla conoscenza dei più complessi, supponendo un ordine anche tra quelli tra cui non vige nessuna precedenza naturale. Allora, ho il mio problema complesso, l'ho risolto nelle parti, e a questo punto, come faccio nell'analisi matematica, ordino queste parti. Le metto di qua o di là dell'uguale, in modo che da imporre un ordine laddove invece c'era un caos o comunque una mescolanza senza senso. E quindi ricostruisco il mio problema però con un preciso ordine. E in questo preciso ordine ogni passaggio è evidente. L'ultima, che sembra banale, ma che ci ricorda la nostra professoressa di matematica, no? Quando diceva non saltare nessun passaggio, controlla tutto e ricontrollalo un'altra volta. L'ultima regola era di fare in ogni occasione enumerazioni tanto complete, rassegne così generali da essere sicuro di non dimenticare nulla. E questa è l'ultima regola. E tutte queste regole si riportano alla prima. Perché appunto, definita che cos'è evidenza, tutte le regole ci riportano alla prima. E allora che cos'è il pensiero, la ricerca, la logica, la ragione per Cartesio? Quelle lunghe catene di ragioni, affatto semplici, del tutto semplici e facili, di cui gli esperti di geometria si servono abitualmente per portare in fondo le loro dimostrazioni più difficili, mi avevano fatto immaginare che tutte le cose suscettibili di cadere sotto la conoscenza umana si susseguono allo stesso modo è che se solo ci si astenga dall'accoglierne per vera qualcuna che non lo sia, e si mantenga sempre il debito ordine nel dedurre le une dalle altre, non possono esservene di tanto lontane da non poter essere alla fine raggiunte, né di tanto riposte da non essere scoperte. Ecco, l'idea che ha Cartesio è quella di percorsi anche lunghissimi, ma concatenati, e dove ogni passaggio è evidente e si lega a quello precedente e anticipa quello successivo, secondo un ragionamento che laddove io non faccia dei salti, non faccia delle anticipazioni, mi portano a scoprire verità che possono essere anche lontanissime. Questa è l'immagine della ragione che ci dà Cartesio, e questo in qualche modo è stato la via maestra del pensiero occidentale fino a tutta la storia del pensiero moderno. Quello che intende fare Cartesio con questo discorso è mostrare che lui, applicando questo metodo, è riuscito a dimostrare quello che leggeremo poi in seguito, continuando il libro, in termini di geometria, di ottica, di metodo. Quindi lui dice: questo è il metodo che io ho seguito, e seguendo questo metodo sono arrivato a queste scoperte dal punto di vista della scienza. E qui, se vogliamo, finisce il libro, nel senso che alla fine della parte seconda noi ci troviamo di fronte appunto a un metodo che ci permette, almeno così ci dice Cartesio, di arrivare a fare le scoperte che ha fatto Cartesio appunto nei suoi libri scientifici più importanti. Però qui non si ferma il discorso. La terza parte è una parte un po' strana, sembra lì buttata, lì interpolata, in realtà ha una sua importanza. Che cos'è che adesso si propone Cartesio? Beh, andiamo alla quarta parte di questo discorso, abbiamo detto sei parti, e tra l'altro, come vedremo, le ultime due possiamo anche lasciarle da parte, perché sono un riassunto di quei trattati che non ha pubblicato, ma che noi possiamo benissimo leggere nella loro integrità. Allora, la quarta parte inizia così. Non so se mi convenga mettervi a parte, pensate qui Cartesio che fa questo discorso, non so se mi convenga qui mettervi a parte delle mie meditazioni a cui mi sono dedicato qui, in quanto sono di natura così strettamente metafisica e così fuori dal comune che forse non potranno andare a genio a tutti. Allora qui qual è il problema? Lui dice: io ho, questo è il metodo che io vi propongo, e qui potremo concludere questo discorso. Però per dare forza a questo metodo io dovrei anche mostrarvi una evidenza che sia indubitabilmente tale. E cioè, io dovrei, per dare forza definitiva a questo metodo, indicarvi il punto di partenza, non un punto di partenza. Certo, ogni scienza parte da un punto di partenza. Apriamo gli stoichei di Euclide, gli elementi di Euclide, lì si danno le definizioni, quindi i termini più usati ve li definisco, si danno gli assiomi, cioè le proposizioni prime, e poi tutto il resto viene di conseguenza. Se noi accogliamo quegli assiomi, infatti voi sapete che gli elementi di Euclide hanno avuto una loro bella storia. Proprio negli anni di Cartesio qualcuno si è messo in testa di dire: ma sì, questi assiomi, ma sono proprio così veri come sembrano. Per esempio, quel quinto postulato delle parallele, e si sono messi a verificare se quel postulato può essere in qualche modo dimostrato, non soltanto posto, non soltanto detto, ma dimostrato. E va va in cerca, dai, e cosa è successo? Che noi sappiamo che nell'Ottocento ci sono delle geometrie che non si basano su quel postulato e che stanno su benissimo. Anzi, le geometrie dello spazio curvo, come quella di Riemann, sono state utilizzate da Einstein per spiegarci com'è la realtà. Appena noi ci muoviamo dal nostro piccolo, caro mondo fatto di angoli di 90 gradi, è quando cominciamo a muoverci in dimensioni più ampie e ci accorgiamo che no, che la somma degli angoli interni non è necessariamente 360 gradi, può essere meno o può essere anche più. E questo è servito ad Einstein per descriverci la realtà in cui noi viviamo. Quindi allora non è sufficiente dare delle verità da cui partire. E qui Cartesio si pone il problema, no, io voglio dare un punto di inizio che sia definitivo, che nessuno può veramente mettere in dubbio. E come fai a dare un punto di vista definitivo che nessuno possa mettere in dubbio? Devi provare a mettere in dubbio tutto. È come dire, una sorta di gioco ammassato. È quello che dice, non so, all'inizio, no, di Moby Dick. Andare per strada e buttare giù le persone, i capelli delle persone, insomma, fare delle cose un po' pazze, no? Quando la malinconia ti prende troppo, oppure mettersi per mare, dice, e infatti si mette per mare, no? All'inseguimento della balena bianca. Ma mettere in dubbio vuol dire buttare giù tutto quello che mi sta attorno, tutto quello che fino adesso ho considerato vero, saldo, preciso. Ed è per questo che la terza parte si dà delle regole della morale, perché quando io comincio a mettere in dubbio, devo mettere in dubbio proprio tutto, però continuo a vivere, dice Cartesio. E dunque vi devo dare delle regole che nel frattempo in qualche modo guidano la mia esistenza, e la prima di quelle regole è appunto seguire la religione che io ho sempre praticato. E quando io comincio questo gioco al massacro, lo devo portare fino in fondo. E lo porto fino in fondo in che maniera? Lo porto fino in fondo arrivando a dire, se sto lì a verificare tutte quelle che io ho considerato delle verità, delle conoscenze, non finisco più. Allora prendiamo per generi grandi. Allora prendiamo per esempio quelle che considero le verità sensibili. E cioè che qui davanti a me c'è un foglio bianco. Come puoi metterlo in dubbio? Ma attento. Ti è mai capitato qualche volta di scambiare qualche cosa per un'altra? Ti è mai capitato di vedere qualche cosa che in realtà poi scopri non c'è? E allora come puoi essere sicuro che qui adesso c'è un foglio bianco? Siccome almeno una volta nella vita le conoscenze sensibili si sono dimostrate fallaci, sbagliate, allora non me ne devo proprio fidare più. E quindi buttiamo giù tutte le conoscenze sensibili. Non mi servono, lì non trovo l'evidenza. Allora prendiamo la matematica. E qui nel discorso sul metodo se la cava facilmente, dice, consideriamo il mio compagno di banco quando ero a scuola. Io capivo bene la geometria, capivo bene la matematica, invece lui zuccone lì no, non capiva nulla. Che cos'hai tu di diverso? Perché quel compagno di banco poi invece è diventato un professore, mettiamo, di letteratura. Che cosa ha di diverso da me? È più scemo? È meno... No. Ma se lui che io considero intelligente, con un'intelligenza diversa dalla mia, non riesce a capire certe cose, come faccio io a essere sicuro che quelle cose che ritengo di capire siano effettivamente vere? E anche se io gli dico, 2 più 2 è uguale a 4, fai presto, ma in matematica non funziona così. 2 più 2 uguale a 4 dovrebbe essere A più B uguale a C, e io posso sostituire ad A, B, C qualsiasi numero. Se invece di 2 più 2 ti faccio 325 più 566, beh, tu cominci a contare. Ma cominci a contare e allora si perde l'evidenza. Allora sui tuoi conti possiamo metterci dei dubbi, e difatti se sono soldi io li conto e li riconto. Allora neanche la matematica. Ma poi, che questa situazione qui adesso non sia un mio sogno, e adesso io me ne sto nel mio letto a immaginare di fare una lezione a delle persone che stanno davanti a me, e nel sogno io ho tanta forza in quello che penso quanta in quelle situazioni che ho sentito reali. Tanto è vero che certe volte mi sveglio di soprassalto, perché? Perché è così intensa la sensazione nel sogno che per me non è sostenibile, e quindi mi sveglio. E allora come posso essere sicuro di qualche cosa? Di qualsiasi cosa? Se ho buttato giù tutte quelle conoscenze, addirittura nell'opera più importante da questo punto di vista, nelle meditazioni filosofiche, lui dice: come puoi essere sicuro che non ci sia un diavoletto maligno che si diverte a farti credere per vero ciò che non è? Come puoi essere sicuro di questo? Bene, dice Cartesio, comunque, se io anche mi sbaglio, io penso, e se penso, allora sono. Cogito ergo sum, forse la proposizione più celebre, sicuramente di Cartesio, ma una delle più celebri di tutta la storia del pensiero, che è essa stessa problematica. Cogito ergo sum. Cartesio poi affinerà in altre, nelle meditazioni, questa formulazione. Penso sono, dirà a un certo punto. Cioè, togliamo di mezzo anche quell'ergo che sembra essere una dimostrazione. No, penso sono. Cioè, per quanto io possa sbagliarmi, per quanto io possa ingannarmi, io penso e sono. Questa è l'evidenza da cui non possiamo recedere. Questa è l'evidenza prima, assoluta, che non puoi mettere in dubbio, perché ogni volta che tu rafforzi il dubbio, lo rafforzi dal punto di vista del pensiero, e dunque dell'esistenza di chi pensa. Non c'è niente di pacifico in questo, eh? La storia del pensiero successivo andrà dentro queste cose, però quello che io vorrei farvi vedere questa sera è la forza di questa immagine. Penso sono. Hobbes gli dirà: penso sono i pensieri. Perché dici sono? Io sono. E Cartesio gli dice: ma come? I pensieri sono gli attributi essenziali di una sostanza che pensa, altrimenti da dove vengono fuori? Dunque, se esistono dei pensieri, esiste anche chi pensa questi pensieri. E che cos'è questa cosa che pensa i pensieri? E cioè, che cosa sono io? E rispetto al mio corpo valgono i dubbi di prima, ma quello che io sono sicuro di essere, dice Cartesio, è essere una sostanza pensante, res cogitans. E dunque io indubitabilmente sono, ma non sono come corpo, sono come anima, mente, pensiero, spirito. Metteteci voi una parola al posto di questo. Attenzione, siamo partiti dal problema, certezza, verità. A questo punto io ho guadagnato una certezza che però ancora non mi porta fuori di me. Mi porta a dire che io, che penso, sono e sono una sostanza pensante. E adesso cominciano i guai. Cominciano i guai perché appunto come diceva Cardelio, non so se mi convenga mettervi a parte di questi ragionamenti, perché sono piuttosto complicati, metafisici. E allora ci porta a dire che questa sostanza che pensa, che tipo di pensieri ha dentro di sé? E nel Cartesio dice, tre generi di pensiero ci sono. Quello che sembra venire, cioè quello che io penso come proveniente dall'esterno di me, un genere di pensiero che invece trovo dentro di me senza trovarlo all'esterno, e quindi chiamiamo innate, idee innate, e poi quelle idee che mi costruisco io, mettendo insieme le altre due. Concentriamoci sulle idee innate. Idee innate quali sono? Beh, anche questo è un problema, no? Locke, di lì a molti anni, dirà: no, quando nasciamo noi siamo una tabula rasa, la nostra mente bianca, è l'esperienza. E Leibniz gli dirà, certo, l'esperienza di questo libro, l'esperienza di questo libro, ma quando dico che questo libro è uguale a questo, l'uguale, dove sta? Sta tra il libro e il libro, oppure sta nella mia mente? È un'idea innata che noi applichiamo, o è qualche cosa che apprendiamo? Ecco, Cartesio dice, è qualcosa che è innato dentro di noi, perché non posso arrivare all'uguaglianza se non ho un'idea di uguaglianza nella mente, perché il giudizio di uguaglianza parte da me, non è qualche cosa che parte dalle cose. Queste sono le idee innate, certo, ma ce ne sono di vario genere, di vario tipo, ma ce n'è una soprattutto, di cui io non posso essere l'autore, né ho mai visto fuori di me, ed è quell'idea di Dio, cioè di quell'essere infinito di cui io non posso essere l'autore, perché io, visto che dubito, sono un'entità finita e non può provenire da fuori di me, perché io non ho mai esperienza di Dio. Posso avere esperienza di manifestazioni di Dio, ma di Dio in quanto tale non ho esperienza. Anzi, mi raccomando, non bisogna avere esperienza di Dio. Guardare Dio negli occhi significherebbe essere atterriti, cioè non puoi avere un'esperienza diretta di Dio. E allora dice Cartesio, questa idea di Dio, che evidentemente non ho costruito io, che mi trovo dentro, che idea è? E la facciamo breve. Sant'Anselmo d'Aosta a suo tempo aveva proprio costruito una dimostrazione dell'esistenza di Dio sulla base della semplice idea di Dio. Allora, Dio è quell'idea particolare per cui la sua esistenza è implicata dalla sua essenza, cioè la definizione di Dio implica l'esistenza di Dio. Ma come? La definizione di Dio è l'essere che ha tutte le perfezioni. Ma l'essere che ha tutte le perfezioni può non esistere? No, perché mancherebbe di una perfezione, cioè quella dell'esistenza. Quindi l'essere che ha tutte le perfezioni necessariamente deve esistere. Anche qui discussioni che possono essere andare avanti per ore, ma questo è l'itinerario di Cartesio. E adesso, come vedete, io sono uscito da me, non sono più io, e c'è io per evidenza e Dio per dimostrazione. Ma una volta che ho dimostrato Dio, tutto il resto viene di conseguenza. E cioè Dio è l'essere sommamente buono, Dio non può permettersi che io mi possa sbagliare così tanto da non capire nulla della realtà che mi sta attorno. E dunque Dio diventa la garanzia della realtà del mondo. E dunque io posso a questo punto applicare il mio metodo alle cose del mondo. E a questo punto ho dimostrato il mondo per quello che è. Ho risolto il problema allora del rapporto tra certezza e verità. Ho trovato quell'itinerario che mi porta fino a Dio, attraverso il quale appunto io arrivo a dimostrare il mondo, la realtà, per quello che è, applicando appunto il metodo. Ripeto, possiamo discutere per ore di queste cose. Possiamo tirar fuori l'argomento kantiano dicendo guarda che l'esistenza non è una perfezione. Una perfezione è buono, perché puoi essere più o meno buono, e Dio sicuramente è il massimo della bontà. Ma non c'è più o meno esistente, o esisti o non esisti, o sei sotto acqua o sei fuori dall'acqua. Questa non è una perfezione, è una condizione. Insomma, possiamo andare a sfrugugliare dentro queste teorie metafisiche, e chi gli piace si perde in queste cose in maniera, come dire, cioè si diverte perché è un giocattolo bellissimo. Però dietro questo giocattolo, quello che è importante capire è appunto la pretesa di Cartesio, di questo uomo tranquillo, la pretesa di poter dimostrare tutto attraverso un metodo razionale, attraverso quel metodo geometrico. Questa è una pretesa grandissima e che indirizza tutto il pensiero, perché il pensiero filosofico deve percorrere quella strada. Magari alla fine quel pensiero filosofico troverà quella strada interrotta, come è successo, però la devi aver percorsa quella strada, altrimenti ti resterebbe il dubbio che una soluzione c'è. E allora mettiti sulla strada di Cartesio, arriva a percorrerla fino in fondo, segui tutte le stanze di questo bellissimo palazzo che lui ha costruito, magari troverai alla fine che è un palazzo di fumo, che non ha la realtà, che è uno di quei palazzi che troviamo magari nell'Ariosto, no? Nell'Orlando Furioso, no? Una di queste architetture bellissime, no? Ma che sono incantamenti, no? Che sono ingannevoli, però lo devi percorrere fino in fondo, e alla fine di questo percorso dirai: beh, Cartesio ci ha dato questa proposta, è stata una bellissima proposta, oggi non ci possiamo più credere, non possiamo più credere a come lui ha organizzato la ragione, noi abbiamo altre idee rispetto a questo, però Cartesio resta lì come uno dei nostri padri. E come uno anche, e qui concludo, di coloro che ci hanno in qualche modo anche però condizionato al punto da immaginare il pensiero, l'anima, la mente come assolutamente, totalmente distinta dai corpi. E questo è stato un problema. È stato un problema che poi, come dire, è stato smantellato nel corso della storia. Pensate a Freud, come fai a distinguere il corpo dalla mente? Le pulsioni da quelle che sono appunto i tuoi pensieri. E però Cartesio questo ci ha indicato. E ci ha indicato questo perché? È perché quei corpi che io vedo sono puramente meccanici. I corpi si muovono secondo delle leggi che Dio ha voluto, che ha imposto alla materia, e i corpi si muovono, compreso il mio corpo, come si muoverebbero degli automi, lo dice. Il 600 è il secolo degli automi, è il secolo in cui, lavorando sugli orologi, si cominciano a costruire anche appunto degli automi meccanici. Tutt'altra cosa invece è il pensiero. E perché è tutt'altra cosa? È perché altrimenti, se tutto è riconducibile alla materia, ai corpi, alla res extensa, dove va a finire la libertà? Dove va a finire il nostro libero arbitrio? Dove va a finire il nostro buon senso? E concludendo, la proposizione iniziale. Così comincia il discorso, in modo, a mio avviso, fantastico, il buon senso è a questo mondo la cosa meglio distribuita. Ognuno pensa di esserne così ben provvisto che anche i più incontentabili sotto ogni altro rispetto di solito non ne desiderano di più. Non è verosimile che tutti si ingannino su questo punto, la cosa piuttosto sembra attestare che il potere giudicare rettamente, discernendo il vero dal falso, ossia ciò che propriamente si chiama buon senso o ragione, è naturalmente uguale in tutti gli uomini. Bellissimo questo. Ma è bellissimo perché appunto ci dice l'esatto opposto di quello che magari possiamo leggere nell'Ecclesiaste, no? Nell'Ecclesiaste leggiamo che infinito è il numero degli stupidi. No, dice Cartesio, no, ognuno di noi è dotato di buon senso. Se lo applichi con metodo, puoi arrivare dove vuoi. È una bella prospettiva. Ripeto, non necessariamente dobbiamo credere a questa favola, perché a questo punto, rileggendo alla fine d'inizio, sembra una bella favola quella di Cartesio. Allora, crediamo alle favole o no? Crediamo a Babbo Natale o no? Visto che siamo nel periodo giusto anche per parlare di Babbo Natale. È una bella esperienza quella della lettura del discorso sul metodo. Vi ringrazio. Naturalmente se qualcuno vuole, ma non credo più di tanto, insomma, anche perché ora è lunga, insomma, da stare ad ascoltare, anche se a quel tempo abbiamo detto avevano delle resistenze maggiori. Ma c'è il Signore, mi pare.
Quando la regina di Svezia era uscita a casa sua, sapeva chi si portava dentro, poveretto uomo dopo 2 o 3 mesi.
Sì, è stato qualche mese. Beh, lì, come dire, lui ha ceduto a quella che era una fama da lui non ricercata, ma nemmeno, lo dice chiaramente, quindi lui lì ha ceduto probabilmente a questa debolezza della fama che l'ha portato alla corte di Cristina di Svezia. Io penso a un altro autore che non cede a queste lusinghe, Spinoza, ma se Spinoza fosse uscito dall'Olanda probabilmente sarebbe finito comunque male, ma non per morte naturale, per altri motivi. Quindi Cartesio conclude la sua esistenza appunto andando alla ricerca o inseguendo quella fama, e andare nella corte di una grandissima regina non è cosa da poco. Tra l'altro una regina che viaggerà a lungo a Roma, insomma un personaggio anche quello parecchio interessante, importante. Io ritengo, intanto Galileo e gli scienziati vengono prima di Cartesio, nel senso che non si pongono quel problema filosofico di Cartesio. Per uno scienziato, e io come scienziato devo dare per scontato che la mia osservazione in quanto tale è corretta, naturalmente se la conduco secondo dei protocolli. Quindi quando io seguo i miei protocolli scientifici, la mia osservazione la devo darla per corretta. Lo scienziato non si pone il problema dell'io. Ecco, l'io sarebbe un semplice occhio che guarda, potremmo dire, no? Per la scienza. E l'occhio non guarda se stesso, non si fa problema di se stesso. Invece l'empirismo, e sto pensando all'occhio quindi, viene dopo Cartesio e si pone proprio in alternativa a Cartesio, però rispetto a quel problema. E allora l'empirismo dice: quel percorso che tu fai è un percorso non scorretto, perché Locke dà a Cartesio sia l'evidenza dell'io, sia la dimostrazione di Dio, sia la realtà attuale delle cose. Però dice: non possiamo costruire questo sulle idee innate, perché ancora una volta ci inventiamo dei castelli per aria che non riusciamo a fondare. E quindi dà una soluzione opposta a quella che è la soluzione di Cartesio, però restando nello stesso ordine di problemi. Quindi potremmo dire che a partire da Cartesio in Europa ci sono due strade: quella del razionalismo, dietro a Cartesio possiamo mettere appunto Spinoza, Leibniz, e dall'altra parte invece in Inghilterra, e cioè di là della Manica, l'empirismo come un diverso approccio appunto al problema. E queste due vie resteranno separate fino a Kant. Kant in qualche modo rappresenta la, tra virgolette, soluzione del problema, ma Kant è ancora più là, insomma. Quindi per me l'empirismo e il razionalismo sono i due percorsi per risolvere il medesimo problema. Il problema è quello di Cartesio, cioè il rapporto tra io e l'oggetto, tra il soggetto e l'oggetto. Tanti auguri per questo.
Grazie.